Eccolo qui. Grazie. Io voglio innanzitutto ringraziare il Comune di Bologna che ha subito accolto la proposta di svolgere in questa città questo appuntamento. Il Comune di Bologna che è una componente attiva del nostro gruppo di lavoro, e ringraziare ovviamente l'Associazione Nazionale, il coordinamento delle agende 21 locali, di cui il gruppo di lavoro è uno degli strumenti di approfondimento tematico, per aver accolto questa proposta che abbiamo proprio insieme con Ino messo a punto nel corso di quest'anno, sulla base di un'idea che come gruppo di lavoro avevamo lanciato nel settembre dell'anno scorso a Roma, proprio in un seminario presso la sede dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. E quindi un ringraziamento particolare per l'organizzazione, per tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento. Ci abbiamo lavorato con impegno per che fosse un appuntamento riuscito, e un ringraziamento particolare e personale che voglio fare a Riuccio Nora, perché ci ha dato una mano molto importante a fare in modo che fosse possibile costruire in tempi molto ristretti questo appuntamento, che peraltro quando l'abbiamo pensato e l'abbiamo elaborato nel corso dei mesi non potevamo immaginare che questa collocazione di questa data coincideva con una serie di appuntamenti anche di vicende politiche di assoluta attualità, e lo metteva al centro di temi che sono sui giornali in questi ultimi giorni, sia sulla scala internazionale che anche su una scala più modesta ma ugualmente molto importante, che è quella del nostro paese. E il punto da cui siamo partiti è stato innanzitutto quello di ragionare su alcune cose ovviamente note, abbastanza ovvie, ma come spesso accade per le cose ovvie non così tenute presenti, per esempio nello stesso svolgimento della conferenza nazionale sul cambiamento climatico dell'anno scorso, dove il tema dei sistemi urbani è stato molto 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 glissato. Ho usato due molto, potevo usarne di 10 alla N, insomma, ecco. Relegato in due giorni intensissimi di lavoro ad una comunicazione in una sessione parallela, fondamentalmente. Ecco, io credo che questo sia, invece, siamo partiti proprio da questa contraddizione tra la dimensione macro delle problematiche del cambiamento climatico in area urbana e la dimensione micro con cui invece l'approccio, anche su scala non solo nazionale ma anche su scala europea, è stato dato proprio al problema dei sistemi urbani di fronte al cambiamento climatico. E quindi abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che il 75% della popolazione europea vive in aree urbane, siamo un po' meno in Italia, attorno al 70%, il 30% risiede nei capoluoghi di provincia, quindi siamo di fronte ad un sistema di città fondamentalmente. Secondo stime a scala globale, dalle città viene l'80% delle emissioni antropiche di gas serra, il settore civile nel nostro paese assorbe circa il 40% dell'energia totale del paese. Il 70% del patrimonio edilizio nelle regioni del nord presenta consumi di energia primaria più che doppi rispetto alla classe minima di casa clima, e quindi questo è un dato, come dire, che deve fare riflettere per quanto riguarda l'efficienza dei nostri sistemi urbani. Le reti idriche italiane sono energivore e sprecano risorse. Qui in realtà nessuno sa bene quanto sono le perdite di rete, perché si fa semplicemente un calcolo stimato, c'è una modellistica, perché nessuno sa in realtà quanta acqua viene prelevata dalla matrice naturale, e quindi ci sono varie stime, ma vi posso assicurare, visto che insomma un po' delle cose me ne devo occupare, che stiamo a percentuali a due cifre, 22, 23, quelli messi meglio, fino a 45-50%, quindi perdite rilevanti. Ma non è solo questo, è che per spostare 2 metri cubi di acqua nel servizio idrico integrato, dalla captazione fino al trattamento di depurazione, servono 3,5 kWh, cioè l'acqua per farla muovere dentro i tubi ha bisogno di un'elevata quantità di energia, e se si efficienta il sistema si efficienta e si risparmia anche energia, non solo risorsa. E ancora il traffico urbano, come sappiamo anche qui i dati sono puramente indicativi, perché a seconda delle fonti si parla del 30, 32, 33, 35, ma per dare un'idea siamo di fronte a un terzo complessivo di CO2 dalla mobilità veicolare. In Italia, anche qui sono stime, il 95% dei consumi energetici per mobilità è prodotta da veicoli fondamentalmente privati, insomma, moto, auto e dal trasporto commerciale in senso generale, non solo merci ma anche ovviamente tutta l'attività commerciale. Lo ha ricordato egregiamente Stefano Tibaldi prima, la temperatura in Italia media aumenta negli ultimi 50 anni di 1,4 gradi, a Milano aree urbane 1,8, e è sparito, cosa succede? Vabbè, è tornato indietro, chissà come mai. Ancora nelle città la temperatura media, l'ho ricordato appunto Stefano, supera di mediamente di un grado o due quella delle aree rurali circostanti, con punte tra i 3 e i 5 gradi, e formando le cosiddette isole di calore. Quando ci sono le ondate di calore, cioè quando ci sono, come nel 2003, ma non solo nel 2003, ci sono anche microondate di calore, non ci sono solo i picchi, questo differenziale sale 5-6 gradi, a volte anche 10 gradi, e l'escursione giornaliera, che è quella che consente il raffrescamento delle città, si riduce drasticamente, il differenziale termico si riduce drasticamente. Le cause le conosciamo, quelle principali, il traffico, il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, la pavimentazione di strade, spazi, alzano le temperature, alzano le concentrazioni degli inquinanti, riducono l'assorbimento di acqua nel suolo. E questo è un altro degli aspetti che anche qui è stato giustamente ricordato, le pavimentazioni, noi pavimentiamo ogni anno milioni di metri quadrati di suolo e questo riduce chiaramente sia l'albedo che la possibilità di rendere utilizzabile la risorsa. E allora la considerazione molto semplice, ma molto riteniamo vera, è che le aree urbane sono nello stesso tempo causa e vittime del cambiamento climatico, cioè pagano dei prezzi significativi. Anche qui non voglio citare tutti i dati, ma giustamente Tibaldi faceva riferimento all'ondata di calore del 2003. Come ricorderete, la stragrande maggioranza dei decessi derivati dall'effetto diretto o indiretto dell'aumento spropositato della temperatura ha colpito prevalentemente le aree urbane, cioè il grosso dei decessi sono state nelle città, non fuori. E questo denota appunto e sottolinea questo elemento. E allora la prima considerazione che proponiamo alla discussione è che le azioni di mitigazione e adattamento hanno obiettivi convergenti, non sono separabili perché soprattutto nelle aree urbane spesso sono coincidenti e proprio per questo aumentano la loro efficacia a scala locale e globale. Lo vedremo. La stessa azione che può produrre un effetto di mitigazione è anche collocabile nelle attività e nelle azioni di adattamento e viceversa. Questo è uno dei vantaggi degli interventi sulle aree urbane, dei vantaggi diretti degli interventi sulle aree urbane, e questo è un elemento che va sottolineato perché, ripeto, aumenta non solo l'efficacia ma anche l'efficienza, cioè con lo stesso investimento ottieni, no? Two is make one, insomma, due piccioni con una fava, comunque come lo si voglia tradurre. Ci sono certo aspetti strutturali, ed è su questo che abbiamo cercato di soffermarci, nei sistemi urbani da adeguare al climate change, quindi non solo riqualificazione edilizia su cui si è molta concentrata l'attenzione negli ultimi anni, ma efficienza energetica delle città, del loro sistema nel loro complesso, non solo appunto sul singolo edificio. E allora è possibile mettere in campo buone pratiche, nuove regole e risorse per fare città meno energivore, per sostenere una nuova prassi della pianificazione e della progettazione che è stata appunto ricordata, perché anche qui c'è un tema forte di innovazione dell'approccio del progettista e del pianificatore, che deve includere anche sul piano culturale e concettuale, non solo sul piano della strumentazione, quasi fosse una somma, no? Prima ci sono le leggi da rispettare, poi ci sono gli standard e si fa la somma, il totale, viene fuori quello che devi fare. No, invece ribaltare l'approccio e partire dagli obiettivi specifici e lì dentro collocare gli aspetti prestazionali. Perché un aspetto che diciamo che vorremmo sottolineare è quello delle strategie integrate nelle città tra settori e tra le aree. Non è più pensabile un approccio separato e settoriale come ancora vediamo si continua a fare in molte realtà urbane, dove il settore ambiente fa una cosa, il settore pianificazione fa un'altra, il settore mobilità, eccetera. Quindi la necessità di assumere pienamente gli indirizzi anche e i riferimenti, la strumentazione comunitaria per quanto riguarda le strategie tematiche sull'ambiente urbano e l'insieme, diciamo, degli strumenti e delle indicazioni che in sede comunitaria sono stati elaborati, la stessa associazione, lo stesso coordinamento Agenda 21 ha promosso recentemente ulteriori ricerche con strumentazioni che consentono appunto di integrare maggiormente gli approcci, e uno di questi strumenti è sicuramente l'Agenda 21 e gli Arbor Commitment, che non sono solo strumenti utili per attivare percorsi partecipativi, per mobilitare i cittadini nell'ambito, diciamo, di una strategia che, ricordava molto giustamente il sindaco Cofferrati, impone anche dei cambiamenti di stile di vita, dei cambiamenti culturali, e questo può essere fatto solo attraverso un meccanismo che con la partecipazione rende consapevoli i cittadini dei cambiamenti anche culturali di approccio necessari. Ma proprio gli strumenti dell'Agenda 21 consentono un primo livello di integrazione degli obiettivi, delle strategie e della strumentazione. E ovviamente la integrazione non solo per settori ma anche per aree, nel senso che una più efficiente organizzazione strutturale dello spazio urbano comporta integrazioni reali su area vasta. Anche il cambiamento climatico impone che una serie di riferimenti nella pianificazione individui, a seconda, diciamo, della struttura a cui noi facciamo riferimento, se si tratta di mobilità, se si tratta di grandi servizi ospedalieri, eccetera, eccetera, integri questo aspetto alle diverse scale. Questo è un elemento fondamentale, e invece c'è una separazione molto secca, molto netta, tra quelli che sono gli strumenti che di solito vengono utilizzati a livello delle città e il contesto più generale. Da questo punto di vista, allora, abbiamo individuato, diciamo, proponiamo i 6 punti di riferimento particolare dell'agenda su cui nei prossimi mesi elaborare una strategia più puntuale su queste questioni. L'uso razionale del suolo, la riqualificazione urbana, la riduzione dell'espansione e della dispersione dei sistemi urbani, che è una delle caratteristiche soprattutto dei nostri territori, efficienza energetica degli edifici e delle città con l'innovazione progettuale e tecnologica, con un'attenzione. Noi siamo in un paese che ha una ricchezza molto consistente, nota, del patrimonio storico ambientale urbano. Abbiamo città storiche rilevanti, l'approccio alle modificazioni e agli adattamenti nelle città a rilevante valore storico-architettonico richiede un diverso approccio. Un'urbanistica quindi coerente con una mobilità che premi e promuova una diversa gerarchia della mobilità, a partire dalle modalità zero emission, trasporto pubblico locale e poi il resto, e non viceversa come succede adesso. Le aree produttive ecologicamente attrezzate, no allo sprawl delle aree produttive attrezzate dove si fanno poli, polini, poletti industriali un po' dappertutto, e questo è un altro aspetto che riduce la capacità di efficientamento, le infrastrutture e la gestione dei servizi energetici ambientali a rete, energia, acqua, rifiuti, per città che non solo consumano, ma città che possono produrre energia e risorse rinnovabili. Il sistema generativo distribuito è uno degli elementi che consente alla città di diventare non solo da consumatore netto, passivo, diciamo, di energia, a produttore di energia diffusa, e idem vale per esempio sulla gestione integrata del ciclo dei rifiuti per quanto riguarda i recuperi di materia. Quindi da produttore, da consumatore netto a possibilità di produrre. E ancora una nuova funzione del verde urbano, in termini di mitigazione, termoregolazione, di assorbimento degli inquinanti, e anche per rileggere il rapporto un po' dimenticato tra le aree urbane e le aree rurali, che invece costituiscono un aspetto importante della pianificazione. Perché abbiamo sottolineato questo? Perché le città hanno le energie e sono tra i protagonisti del cambiamento possibile, sono un luogo di grandissima densità di intelligenza, di cultura, di risorse che possono mettere in movimento questi elementi che già dicevamo prima, aspetti anche culturali, stili di vita, partecipazione. Ci sono città piccole e grandi che sono impegnate nella riduzione delle emissioni e nell'efficienza energetica, nel senso che le città sono già in movimento. 189 comuni su 1000 in un campione recentemente sondato ha orientato i suoi regolamenti urbanistici edilizi all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. Sono ormai centinaia i progetti di riqualificazione urbana caratterizzati dall'efficienza energetica e ad adottare piani energetici comunali, a integrare piani di azione delle agende 21 locali deve essere la maggioranza dei comuni. Ancora abbiamo bisogno di lavorare in questa direzione perché nel 2006 ancora solo 24 comuni capoluogo di provincia avevano un proprio piano energetico e quindi va recuperato fino in fondo il gap. Nel frattempo ovviamente molti l'hanno approvato, ma c'è ancora molto da fare e, come dicevo prima, anche adeguamento della normativa urbanistica di piano, forse con qualche prescrizione in meno e qualche invece tecnica di valutazione prestazionale in più, riducendo la burocrazia e aumentando la qualità. Anche i territori sono in movimento. Ci sono ormai molte regioni che hanno aggiornato la loro legislazione urbanistica. Dal 96-97 quasi tutta la legislazione regionale è stata rifatta, alcune di queste l'hanno rifatta una seconda volta, cioè hanno introdotto ulteriori modifiche e aggiustamenti, alcune di queste prevedono le aree produttive ecologicamente attrezzate, crescono i piani energetici regionali e anche questo è un altro supporto fondamentale per le politiche urbane di efficienza energetica. 7 regioni stanziano contributi economici e urbanistici, cioè premi di tipo volumetrico o di superficie, per edifici sostenibili. Alcune province stanno rivedendo i loro PTCP proprio nella prospettiva del climate change, poi ascolteremo qualche esempio di questo genere, e hanno elaborato linee guida per i regolamenti urbanistici. In diverse aree del Paese i gestori dei servizi realizzano massicci investimenti nel servizio idrico integrato e nella raccolta differenziata delle reti energetiche per la sicurezza e l'efficienza. Questi sono investimenti che si fanno già come Terna e perché no, visto che abbiamo avuto la sua collaborazione la stessa era. Migliaia di imprese stanno sviluppando i loro business nei settori dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Quindi stiamo parlando di risorse economiche non aggiuntive rispetto a quello che si sta facendo, ma di riorientare quei flussi consistenti di interventi che si stanno facendo. Solo un dato, lo è stato ricordato, cito un dato, con i sistemi incentivanti introdotto nella finanziaria 2007 sono stati ammessi al cofinanziamento, al contributo, 244.000 interventi di riqualificazione edilizia legata all'efficienza energetica degli edifici, solo in 2 anni, 2007-2008. Questi interventi hanno messo in movimento investimenti per 3 miliardi e mezzo di euro. Sono risorse che hanno il significato di interventi di cui si parla in questi giorni, no? Per la ripresa economica, per mettere in questo, e sono risorse non pubbliche, sono risorse di privati che hanno tirato fuori quei soldi per mettere in movimento pezzi di economia. E allora è un'opportunità per il Paese. Non sono costi, ma attuare i programmi, gli obiettivi di Kyoto, il programma UE, significa risparmio di energia, di risorse naturali, migliorare la nostra bolletta energetica, minore dipendenza dal petrolio e dal gas naturale. Investire nella riqualificazione energetica delle città significa anche promuovere investimenti in settori ad alta e contenuto tecnologico e innovativo, domotica, termotecnica, settori elettrici, eccetera, telerilevamento, telegestione e così via, ma anche a rapida diffusione. È vero, gli aspetti strutturali nel campo della pianificazione e della progettazione urbana hanno tempi medio-lunghi per vedere i benefici. Questi interventi hanno tempi invece rapidissimi, nell'arco di qualche mese si può vedere immediatamente l'effetto di quell'intervento che mette in movimento pezzi di edilizia avanzata, non quella arretrata che spesso invece è inserita in alcune grandi opere che hanno molto movimento terra, molte di queste componenti. Queste sono componenti molto più rapide, a innesto immediato, e allora forse anche in chiave anticiclica andrebbe guardato in un altro modo a questo tipo di possibilità. E allora la considerazione che noi abbiamo proposto e che proponiamo come gruppo di lavoro è che serve una politica nazionale per le città che operano per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni. Quindi per la sicurezza e la salute dei cittadini, c'è una stretta connessione tra qualità dell'ambiente urbano e la sicurezza e la percezione dei cittadini di vivere in una città sicura. Quando una città è più sporca, più inquinata, la percezione è anche che sia una città meno sicura, meno vivibile. E allora leggende 21 nel clima che cambia possono promuovere il rafforzamento dell'impegno e della collaborazione tra le città, condividendo le strategie tra Stato, Regioni, per una governance all'altezza della sfida del climate change, superando le fratture e le divisioni che oggi ancora ci sono tra i diversi livelli istituzionali, un'agenda 21 locale per il clima delle città, che quindi investa gli strumenti di piano territoriali urbanistici attraverso percorsi partecipativi dedicati, rendere certi e stabili gli incentivi fiscali dello Stato, l'incertezza e l'indeterminatezza è la peggiore nemica degli investimenti, della pianificazione e della crescita dei settori industriali che stanno impegnandosi in questo versante. E un'ipotesi di lavoro. Noi abbiamo condotto in questi anni nel nostro Paese, in generale per almeno le indagini che abbiamo compiuto proprio 2 anni fa con INU, in termini positivi, l'esperienza dei contratti di quartiere per quanto riguarda interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla sicurezza, e perché allora non pensare ad un piano, un programma nazionale di incentivi, di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica delle città, proprio sulla scorta e sull'esempio dei cosiddetti progetti, dei contratti di quartieri. E perché no escludere dal patto di stabilità gli investimenti dei comuni finalizzati all'efficienza energetica dei loro sistemi, delle loro strutture, delle strutture pubbliche, per rendere anche possibile un incentivo agli investimenti in questa direzione degli enti pubblici che attraversano periodi, come sappiamo, molto molto difficili. Non è difficile pensare a un finanziamento di questo fondo, per esempio anche attraverso la negoziazione dei titoli di efficienza energetica che i comuni producono nel determinare un miglioramento dell'efficienza delle loro infrastrutture, perché no? E altri sistemi che si possono individuare. Ci sono ormai istituti di credito che lanciano crediti legati a questi, perché non associarli, non metterli in combinazione con questo. Insomma, la strumentazione che noi pensiamo possa essere approfondita e che nei prossimi mesi vorremmo approfondire all'interno di proposte molto concrete e dettagliate, offre margini e spazi per una svolta sostanziale di una politica nazionale del Paese per città a prova di clima e per città che, mentre rendono più sostenibile e più efficace la lotta al cambiamento climatico, danno anche una mano alla ripresa intelligente economica del nostro Paese. Grazie.